Buongiorno, buonasera, bentornati e bentornati a un nuovo episodio di Cronache di Cucina. In questo episodio non parleremo di un singolo piatto, di un singolo vino o dell'evoluzione di un drink, ma parleremo bensì di un argomento di attualità, ovvero l'introduzione sulla nostra tavola degli insetti. A che ovviamente questo accade quando l'Unione Europea incomincia a voler mettere sugli scaffali dei supermercati questi prodotti e ovviamente i politici anti-europeisti vedono quasi un complotto in questa cosa. Ma in realtà la cosa che ci deve far riflettere è che sempre è successo così nella storia dell'uomo e vedete come la ciclicità della storia si ripresenta il susseguirsi delle immagini della tavola per quanto riguarda la storia della tavola, la storia del cibo. Sempre quando c'è un nuovo alimento da sponsorizzare, tra virgolette, è così che gli stati, tramite gli intellettuali pagati, farmacisti, igienisti, scienziati, dietologi, professori, allora introducono, cercano di spiegare i benefici di questi prodotti. Non saranno mai i cuochi, non saranno mai chi poi li andrà a produrre veramente. È successo così per qualsiasi nuovo cibo che la nostra tavola ha accolto. Mi viene in mente la patata, il mais, tutti i prodotti delle Americhe, il caffè, il tè, il bere freddo che poi è diventato gelato, il cacao, per una marea di... e non solo per la marea di prodotti che sono andati a presentarsi, ma anche sui vari tipi di fruttura. Quindi anche quando noi vediamo i vari azoti liquidi, che ora gli chef usano con molta tranquillità, perché la scienza medica, perché la comunità scientifica ha detto che non facevano così male. Quindi non ci deve essere quella visione di complotto quando in realtà è l'Unione Europea, o comunque un'istituzione di paesi con i propri governi che sponsorizzano direttamente questi prodotti. Non si vedrà mai il cuoco o l'agronomo, il contadino che li sponsorizza cucinandoli. Quindi, cos'è che veramente ci fa paura di questi dell'introduzione degli insetti? Andiamo a vedere un attimino un po' la natura del rapporto tra uomo e insetto. Se si va a vedere nel passato, prima dell'industrializzazione, l'uomo ha sempre avuto un rapporto stretto con gli insetti, soprattutto in ambito colorante, di colorazione. Tutte le varie stampe, tutti i vari colori dei tessuti venivano dati dal seccamento e la triturazione degli insetti, qualora le spezie, qualora gli insetti. Mi viene in mente in ambito alimentare uno dei più grandi liquori italiani del XVI secolo, che è l'Alchemes, uno dei liquori in cui i medici trovavano sempre una buona bevuta, almeno così si dice. Tanto che a Parigi veniva conosciuto come il liquore dei medici. L'Alchemes, che in spagnolo vuol dire proprio cucciniglia, è questo piccolo animaletto che viene seccato, triturato e poi messo in infusione nel nostro liquore e gli dà quel colore particolarmente intenso, perché tendente al rosso. Ancora oggi la farmacia di Santa Maria Novella ne fa uno usando proprio la cucciniglia. E costa sulle 50 euro, però è un buonissimo prodotto. Ovviamente ci sono quelli di bassa lega che il colore è dato da coloranti artificiali. Quindi la mia domanda, la mia riflessione è: dov'è il confine? Finché il grillo si può mangiare fritto non va bene, ma se lo si mette dentro al chemist va bene? E ancora, andiamo avanti. Quella sostanza giallastra che ci piace tanto, che all'uomo piace tanto, che è prodotta dalle api, anche quello può rientrare tra i surrogati dei prodotti degli insetti, ma anche lì non ci facciamo problemi. Perché? Perché l'immagine del miele intanto è la prima a essere raffigurata dagli uomini, dai primi uomini, nelle caverne, tramite le pitture rupestri. E ovviamente l'uomo è abituato, ormai si è fatto il callo ad avere sulla tavola il miele. Se venisse ora dall'Oriente questa strana salsa mielosa, di questo colore che può andare dall'oscurissimo al chiarissimo, molto appiccicosa, delle volte quando è di castagna ha anche un odore forte, diventa duro o può essere molto fluido, non so come sarebbe la reazione. Quindi è un po' sempre, per quanto si guarda di mangiare, anche in ambito antropologico, è sempre l'abitudine che ci fa poi diventare la tradizione una cosa normale. E ancora, altro esempio, il formaggio sardo con i bachi. Nessun sardo si fa problemi a mangiare una fetta con dentro i vermi. Anzi, l'ho assaggiato tante volte, è un buon prodotto, molto intenso. Ovviamente. Anche lì si parla di una cosa molto particolare, non una cosa di estremo interesse di tutti, da parte di tutti, però vedete come quando alle volte non viene pensato a un prodotto, in realtà lo ritroviamo andando a cercare, lo ritroviamo molto spesso. Io mi vorrei un attimo legare a quel discorso sulla politica anti-europea, in quanto vedono nel sponsorizzare gli insetti da parte dell'Unione Europea come un complotto, ecco. Ma in realtà mi viene in mente, per la patata è successo la stessa cosa. Quando il miglio fu rimpiazzato dal mais, il mais ovviamente divenne patrimonio dei contadini, al che in Nord Italia non si mangiava altro, cioè venne proprio rimpiazzato e divenne proprio il piatto che i contadini mangiavano. A un certo punto, quando si incomincia a utilizzare la patata in maniera sistematica, gli stati vedono che la patata ha una grandissima resa. Le guerre non le rovinano le colture di patata perché crescono nel sottosuolo. Per lo stesso motivo, le intemperie non agiscono negativamente sul prodotto. Quindi è sicuramente un alimento remunerativo dove bisogna investirci. E anche lì, dal 700 e l'800, gli stati cominciano a pagare parmentier, che tra l'altro è uno dei benefattori anche di tante ricette, ci ha lasciato tante ricette, Parmentier. Paga gli eserciti per far sì che le patate vengano coltivate in Serbia, in Croazia. I soldati austro-ungarici erano tenuti a bastonare ben 40 colpi di bastone ogni contadino che non volesse piantare le patate. E questo perché? Perché ovviamente c'era un po' da parte di chi lavorava, c'era un po' di distacco da questo nuovo prodotto che non si conosceva. C'è da dire che la patata del tempo non era ovviamente quella di adesso. La patata di adesso è molto più dolce, ce n'è ovviamente di tante varietà, rende molto di più. La patata di allora invece era molto più acquosa, la patata di allora rendeva molto meno. Tra l'altro, la patata di allora, proprio perché si sperimentava tramite agronomi, igienisti, farmacisti, scienziati e chi più ne ha più ne metta nell'ambito alimentare. Si cercava di trovare un impiego in cucina, ma non era facile. All'inizio veniva usato nella panificazione. Infatti, tante volte anche adesso è rimasto mettere una patata lessa in una focaccia o in un impasto. Anche nei coccoli, una delle nostre video ricette, c'è l'aggiunta della patata. Quindi un pochino è rimasto proprio per dare forma, per dare colore, per dare spessore. Piccolo aneddoto, sempre per quanto riguarda la voglia degli stati di spingere un prodotto e dall'altra parte i contadini e comunque chi lo produce, chi lo produrrà ovviamente il prodotto, c'è un po' di visione, un po' di respingimento. In Friuli, 1816-1817, insomma nel primo ventennio dell'Ottocento, c'era una grandissima rivolta da parte dei contadini proprio perché, abituati al mais, non volevano piantare le terre, non volevano piantare le patate. Cosa succede? Succede che il governo italiano fa una mossa molto intelligente. Mentre negli altri paesi si è comunque cercato in Francia, per dire in Lorena nel 1766, proprio perché non si era abituati a questo alimento, si paga appunto i professionisti. In Italia si fa questa mossa molto popolare di pagare i parroci, proprio perché i parroci sono gli amici dei, come dicevano loro, dei villici. Il migliore amico del villico non è che il parroco di zona, e quindi si paga i parroci perché distribuiscano ai contadini un fascicolo con tutti i benefici, tutte le buone proprietà della patata, sia da un punto di vista agricolo sia da un punto di vista in cucina. Quindi vedete che non è una cosa molto recente questa cosa che le istituzioni ci, tra virgolette, impongono di usare un piatto, un prodotto. La differenza è che la patata andava proprio a sostituire il piatto, mentre in realtà gli insetti andrebbero semplicemente a diventare companatico. Quindi non vedo proprio dove sia la restrizione di non volerla sullo scaffale. Cioè, sembra quasi che sia fatto apposta per delimitare il confine, cioè, tra noi che non le mangiamo e loro che li mangiano. E questo atteggiamento è un po' quello che i romani facevano con i barbari, ovvero noi che mangiamo e che godiamo del frutto dell'agricoltura sistematica per dominare la natura provvidenziale degli dèi, siamo degli uomini. Noi che beviamo il vino siamo degli uomini. Noi che mangiamo il pane siamo degli uomini. Noi che ci mettiamo a tavola e sappiamo già cosa ci sarà il giorno dopo a tavola, siamo degli uomini. Voi, barbari, che campate della sola caccia di una volta e via, di una volta ogni tanto, nella foresta, sì, voi non siete uomini. Voi che non godete del frutto della vite, non siete uomini perché bevete la birra. Quindi bisogna stare un po' attenti quando c'è questo sentimento di, possiamo dirlo, di negazione verso un piatto. E devo anche dire che ritrovo molto questa cosa di non far entrare, può essere i grilli, può essere gli insetti, domani sarà sicuramente un altro piatto, magari fermentati orientali. Vedo sempre questa cosa che abbiamo paura che vada a intaccare la nostra originalità delle tradizioni culinarie nostre. Ecco, quando si parla di origine e tradizione in cucina bisogna stare molto ma molto attenti, soprattutto nella storia della cucina e nella storia generale, perché origine e tradizione non sono esattamente la stessa cosa. Molto spesso le guide turistiche, i giornalisti, i politici in ambito di agronomia e di preservare le nostre tradizioni culinarie in realtà sbagliano molte volte perché origine è diverso da tradizione. In ambito storico, la tradizione più grande del pianeta, ovvero quello di essere cristiani, è ovviamente un valore occidentale, non è originario dell'Occidente, è originario dell'Oriente. E così via, per quanto riguarda la tavola, la tradizione del pomodoro. Noi italiani abbiamo la tradizione del pomodoro, soprattutto in salsa, non è originario italiano. Così come il vino. Il vino ormai è tradizione francese italiana in Europa da tanti secoli, ma non è originario di qua, è originario sempre dell'Oriente, così come l'olio d'oliva, così come la pizza, così come i lievitati. La birra tedesca, la birra anglosassone è tradizionale di quei posti, ma originaria della patria dei lieviti, ovvero l'Egitto. Sempre per quel motivo cui gli ebrei, quando devono mangiare il pane, lo mangiano senza lievito, perché per loro il lievito era il simbolo della schiavitù. Quindi vedete come bisogna stare molto attenti, perché quando si dice di no a un alimento, molto spesso c'è molto altro dietro, ovvero questa voglia di salvare le nostre tradizioni culinarie. Perché? Perché si pensa erroneamente che la nostra cucina nazionale, o comunque la nostra cucina regionale, sia legata al Medioevo. Allora, questo è da chiarire. L'Italia non ha una cucina regionale, semmai può avere una cucina di territorio perché dei prodotti sono rimasti all'interno dei nostri mercati comunali. Ok, allora, nonostante che nel Medioevo ci fosse tante staterelli, separazione comunale, sì, c'era la politica annonaria che traeva dai mercati contadini a quelli cittadini i prodotti, quindi c'era sicuramente un mercato che dominava e uno che dominava e uno che subiva, ovvero quello della città era dominante, quello della campagna era subordinato, ma il gusto della tavola non era frazionato come il nostro. Questo è un po' quello che la globalizzazione ha cambiato. Mi vado a spiegare meglio. La cucina medievale italiana ha comunque un indice di sapore molto unitario. Intanto ogni piatto conserva tanti sapori, la facilità con cui si abbinava il dolce al salato, l'agro al dolce. Nei vari trattati di cucina, ma da Galeno in poi, si dice che il piatto completo, per essere buono, per essere sostanzioso, deve avere all'interno tutti gli elementi di sapore. E ovviamente non c'era quella quella voglia di separare i sapori a tavola, anzi c'era la voglia di accomunare, non soltanto da un punto di vista di sapori, ma da un punto di vista di portate. E quindi le portate all'interno di un banchetto vengono servite all'unisono e poi sarà il commensale che decide quale sarà la scia di piatti che devono essere mangiati. Ecco, in realtà quello che dicevo della globalizzazione, ovvero il villaggio globale in cui viviamo, ha portato piano piano alla conoscenza di sapori unitari. Ovviamente lo dobbiamo anche all'avvento dell'illuminismo. Nicolas de Bonnefond, noto agronomo francese del XVII secolo, dice una cosa molto importante che a noi può sembrare banale, ma in realtà per la Francia del XVII secolo, per l'Europa del XVII secolo, è una cosa innovativa. Nella sua lettera ai maestri di casa dice questo: la zuppa di cavolo deve sapere di cavolo, la rapa deve sapere di rapa, l'asparago deve sapere di asparago. Ecco, questo per noi, ripeto, può essere una cosa normale, in realtà non lo era per loro, perché proprio per tutto quello abbiamo detto, le spezie che vanno a cambiare il sapore, il colore del piatto, è tutto totalmente trasformato. Per quanto riguarda la trasformazione ossessiva dei piatti nel Medioevo e in epoca antica, direi di andarvi a riscoprire l'episodio precedente, per cui i monaci eremiti avevano la necessità di isolarsi nella provvidenza del Signore all'interno di un ambiente naturale, quindi non trasformato. Quindi la globalizzazione porta a un paradosso, porta il paradosso che nonostante che nel Medioevo ci vivesse in una realtà spezzettatissima, il sapore era unitario, sia da un punto di vista di menù, sia da un punto di vista di gusto all'interno del piatto. Mentre oggi, che viviamo in un villaggio globale, andiamo sempre a cercare il chilometro zero. Il piatto deve avere la sua identità, deve sapere di quello. Una zuppa di asparagi che non sa di asparagi, per noi è fatta male. Questo è un valore importante acquisito dall'età moderna. Questo delle volte ce lo scordiamo, lo diamo per scontato. Quindi, dov'è che il Medioevo si rivede nelle nostre ricette, nei nostri piatti, nelle nostre tradizioni? Si rivede quando ci sono dei piccoli camei, per esempio nella cucina romagnola, o comunque nella cucina dell'Emilia Romagna, lo gnocco fritto col prosciutto, la salsa alle ciliegie e un bel lambrusco, quello è Medioevo. Un bollito con le salse alla frutta, con la composta, con le verdure in mostarda, quello è Medioevo. Mangiare un dolce per Natale con pinoli, uvetta e mele, quello è il Medioevo. Mangiare con le mani, quello è il Medioevo. Quindi se vogliamo avere una totale riflessione sulle nostre tradizioni medievali, sicuramente la cucina magrebina può essere l'opzione. Però, ripeto, a noi, per ricordarci come non viviamo più in quell'epoca, e perché ovviamente i prodotti non sono più uguali a prima, noi la ricerca filologica del sapore medievale legato alle nostre tradizioni culinarie è impossibile da fare, perché non ce la viviamo come giusta, ma ce la viviamo appunto con questi piccoli camei culinari nella tavola. Noi il Rinascimento lo sentiamo con questi piccoli camei, non con la ricerca filologica spudorata, fine a se stessa, mi viene da dire. Se noi andiamo a mangiare in un ristorante medievale, ovvero dove, a parte sarà ovviamente pieno di errori, cosa succede? Succede che ovviamente si dovrebbe mangiare con le mani. Tutti i prodotti sono mescolati con sapori molto diversi e quindi la ricerca filologica del sapore in sé non ci darebbe la soddisfazione di conoscere veramente come si mangiava nel Medioevo. E questo lo dobbiamo un po' a quello che si è trasformato nel gusto italiano, ovvero noi sì, siamo medievali, ma da un punto di vista contadino. Come i contadini medievali si godevano il terreno a pieno solo nelle stagionalità in cui veniva permesso, noi adesso uguale. Abbiamo un gusto che va molto sull'amaro, invece che una predisposizione al dolce. Il nostro gusto è più semplice, il nostro gusto è più di separazione e non di accomunazione. Su questa cosa c'è da riflettere, perché comunque Cassiodoro, politico dei regni romano-barbarici, quindi tardo antico, dice che solo il villano si accontenta dei prodotti della terra, dei singoli prodotti della terra. Solo il villano si accontenta più dei prodotti perché dice non è mai uscito dal suo villaggio, non ha mai scavalcato il ponte, e quindi è quello che si merita, tra virgolette. Quindi c'è proprio anche la cosa ignorante di dire il villano deve mangiare come una mucca, come un animale, quindi quello che la terra dà, punto. Mi viene in mente un altro aneddoto, Bartolomeo Stefani, capocuoco alla corte di Mantova, 1670, mi pare, comunque fine 1600, alla regina di Norvegia, in visita a Mantova, per stupirla da una coppa di fragole al vino bianco. Siamo alla fine di novembre, quindi vedete come in realtà la tavola del Medioevo, degli staterelli e dei comuni pre-globalizzazione è molto unitario. E quello tutti non hanno problemi a dire abbiamo bisogno di carciofi a dicembre. Bene, prendi un cavallo che sia veloce, lo paghi e me le porti. Così almeno possiamo fare il nostro banchetto, così per gli asparagi, così per le insalate, così per i vari prodotti che erano fuori stagione. Era impensabile mangiare i prodotti legati alla stagionalità, proprio perché era tutta una filosofia di trasformazione, di raffinazione, le spezie che edulcoravano ogni piatto. E quindi la voglia di eliminare un piatto, un prodotto, un modo di mangiare estraneo al nostro è sbagliato, perché in realtà non abbiamo niente da conservare, abbiamo da conservare le tradizioni, ma l'originalità della nostra storia regionale culinaria in realtà non c'è una vera e propria origine. Noi siamo figli di quel mix perfetto che l'Europa ha donato, ovvero i barbari che si sono inglobati nell'impero romano. E piano piano Occidente è cascato, l'impero romano, e si sono stabilizzati questi regni romano-barbarici, dove anche la perdita della sistematicità agricola ha dato attivazione all'incolto. Questo rapporto tra civile e incivile all'interno della realtà agricola ha portato che la religione cristiana, con i suoi tre cardini principali, ovvero olio, vino e pane, ad aiutare i nostri principi barbari, soprattutto i Longobardi. Quindi questo mix che è successo tra barbari e romani ha dato via alla tradizionalità della nostra cucina di adesso. Quindi noi siamo figli di quel mix e lo rivediamo molto spesso. Non abbiamo problemi a mangiare un panino con all'interno uno spezzatino, o viceversa. Non abbiamo problemi a mettere dell'olio d'oliva sulla carne, mentre magari all'epoca dei romani l'olio d'oliva era usato principalmente a scopo cosmetico. Quindi è stato un grandissimo lavoro da parte della Chiesa cristiana, che ai primi principi longobardi sventolava questa boccetta di olio di oliva e gli diceva: lo vedi questo? Questo lo dovrai usare nei periodi di magro. E che sono i periodi di magro? Sono quei periodi in cui bisogna fare penitenza, perché magari il santo del nostro villaggio è morto, oppure magari perché è prima di Pasqua, e quindi invece di cucinare al grasso animale lo devi fare con l'olio d'oliva, perché è una cosa magra. E quindi lo stupore negli occhi di quel principe longobardo non è assolutamente differente dal nostro stupore quando vediamo dei grilli sullo scaffale del supermercato. Questo deve essere chiarissimo. Se volete farmi un piacere, visto che abbiamo parlato di insetti, vi consiglio un vino molto particolare che ho conosciuto da poco, ovvero un vitigno del nord Piemonte, dei Colli Novaresi, si chiama Vespolina, proprio perché richiama l'ambiente degli insetti. Vespolina o Ughetta, non fatevi trarre in inganno dal nome docile del vitigno, perché in realtà è un vitigno molto aspro, molto, molto strong al naso, dà molto calore, mi ricorda molto il ribollire dei vini che l'aria va a rallegrare, come dice Carducci nella sua famosissima poesia. Proprio quello, a me mi ricorda molto novembre, quel vino lì. In bocca è molto astringente, molto aspro, ma in realtà è una cosa, una sensazione che va via quasi subito, perché ci crea quella famosa saliva che i tannini ben bilanciati sanno dare in bocca. Quindi vi consiglio di mangiarlo con una cosa molto grassa che vado a pulire. Il cotechino secondo me lì ci sta perfetto, o comunque qualche formaggio grasso. Sì, qualche formaggio che cola lì ci sta veramente veramente bene. Ragazzi, con questa io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Anche oggi registrazione con la influenza, quindi se sarò avuto qualche piccolo bug, scusate, però dovevamo registrare in tutti i modi. Ragazzi, non ho il vino perché sono l'altra volta era un episodio sugli eremiti, quindi non si poteva. Questa volta perché non sono in condizione io. Facciamo la prossima, facciamo una sorta di degustazione, almeno vi rendo merito. Alla prossima.